su Radio Nazionale Veneta il Batiliana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Ecco, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta. La trasmissione è il Batiliana Pensiero. E anche questa sera alle ore 22 trasmetteremo alcuni punti di vista. Questa trasmissione non sarà monotematica, ma tratterà di più argomenti. Partiamo col primo argomento. Il primo argomento che vogliamo trattare è in connessione anche col fatto che parta il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia parte a Venezia e poi c'è anche tutto quanto un discorso, più che un discorso morale, è un discorso su come viene interpretato lo sport in questo momento. Ecco, noi non siamo assolutamente, come Veneto Sanissimo Verno, contenti e né d'accordo che il Giro d'Italia parta da Venezia. Questo è un Giro d'Italia che è, diciamo, ormai ha raggiunto il fondo dei fondi. È un giro che parte altamente inquinato, dai problemi inerenti alla droga, all'assunzione di droga da parte dei ciclisti. Ecco, io, come avete sentito, non li chiamo atleti, li chiamo ciclisti, nel senso che per essere atleti, l'atleta dà fondo a tutte le risorse del suo corpo, mentre questi ciclisti danno fondo non alle risorse del proprio corpo, ma danno fondo soprattutto agli interventi artificiali sul corpo, cioè assumono droghe. Ecco, io non so, non mi interessa neanche fare di tutto un'erba un fascio. Sappiamo che chi vince e vince in maniera anche piuttosto convincente da un punto di vista di risultato, poi bisogna sempre aspettare un anno, due anni per vedere se effettivamente questo ha assunto sostanze toppanti, se ha assunto droghe, se si è fatto aiutare durante l'impresa, ma uso tra virgolette l'impresa sportiva, da altri fattori extrasportivi che ormai noi tutti conosciamo. Ecco, io ho sentito anche qualche dibattito televisivo, no? Dove si parlava delle elezioni e dove si diceva che la società è marcia, mentre lo sport ha ancora quel suo fascino, quella sua dare la possibilità ai giovani di ritrovarsi, di fare delle imprese sportive, eccetera. E questo veniva messo in contrapposizione alle veline. Allora, io credo che effettivamente sia chi ha detto questo, non faccio il nome di chi ha detto questo, non ne faccio neanche e non dico neanche a che partito appartiene, è evidente che è una falsità, perché i risultati delle analisi, i risultati eccetera, dimostrano che i risultati più importanti poi sono sempre, non sono frutto del proprio corpo, frutto del sacrificio, ma è frutto della ricerca scientifica, della ricerca sul sangue, sullo sviluppo della muscolatura, eccetera, no? C'era molto da meravigliarsi quando tutte queste cose avvenivano nella DDR. Si diceva che nella DDR non c'erano atleti, ma c'erano soltanto dei prodotti di ricerca dei sistemi toppanti delle droghe, eccetera. Invece abbiamo visto che questo non è vero, che la DDR drogava i suoi atleti e che poi anche tutte quelle paesi che si indignavano di questo a loro volta drogavano o comunque sviluppavano delle ricerche sul corpo degli atleti per ottenere risultati ingannevoli. E di fronte a una cosa del genere non possiamo che dire che siamo indignati, che l'unica cosa a fare in questo momento, se effettivamente si vuole riportare lo sport, non dico neanche allo spirito olimpico, perché mi sembra effettivamente che parlare di spirito olimpico con questi atleti sia insultare veramente lo spirito olimpico. Ecco, il sport va, secondo me, sospeso, va sospeso come minimo per 5 anni. Scusate, va sospeso per 5 anni e a tutti i livelli, a livello professionistico e a livello dilettantistico, perché effettivamente anche a livello dilettantistico c'è questo spingere gli atleti non tanto a divertirsi, a correre, a socializzare, anche perché lo sport è anche un elemento di socializzazione, ma vengono spinti soprattutto a ottenere risultati qualsiasi sia il sistema per arrivare a questi risultati. E qua si tratta di una che anche le famiglie spingono in questa direzione. Noi vediamo non soltanto col ciclismo, ma anche col calcio e con gli altri sport cosiddetti popolari, che i genitori sono lì qua, naturalmente non perde la squadra di suo figlio, non perde mai perché si è giocato male, perché gli altri sono più bravi, perché per mille altre e una ragioni, ma cosa si fa? Si dà la colpa all'arbitro, si dà la colpa all'allenatore, si dà la colpa a tutti tranne ai propri figli o comunque agli atleti che sono in campo. E questo naturalmente non è educativo, questo spinge i giovani su un terreno che non è il terreno che dovrebbe essere dello sport, quello della giusta e onesta competizione, ma si spinge su un terreno che è quello della sopraffazione dell'avversario. L'avversario deve essere comunque vinto, i metodi e i mezzi non contano, e quindi qui poi si apre tutto quanto un discorso, no? Un discorso dove che effettivamente, a parte che bisognerebbe sospendere completamente il ciclismo, ma non solo il ciclismo, sospende tutte quante quei sport che palesemente usano sistemi extrasportivi per raggiungere qualche risultato. Credo che questo vada fatto, ma io credo che vada fatto anche lo sport si può salvare perché a me non mi interessa salvare lo sport, a me mi interessa che chi pratica lo sport si possa salvare. Non mi interessa salvare lo sport, ma mi interessa salvare l'atleta, e per salvare l'atleta bisogna che l'atleta, che le competizioni diventino competizioni dilettantistiche, e che la prima cosa da fare sia quella di togliere lo sponsor. I sponsor, i soldi impiegati per le squadre, eccetera, vanno tolti. Allora chi corre semplicemente per essere un atleta. uno può dire che io sto dicendo delle cose un po' strampallate, delle cose che sono, come si può dire, fuori dalla realtà, ma se la realtà sono le analisi dei laboratori per vedere se quanta droga ingurgita la gente, credo che sia una cosa che va attaccata, che va debellata. Ecco, poi spendo un'altra parola soltanto per un atleta veneto, Rebellì, che io non so se si sia lui asserisce di no, ma tanto tutti dicono di no, ma se lui ha fatto quello che ha fatto, cioè si è doppato, è stata una fortuna che non sia diventato campione del mondo qualche anno fa, quando ha detto che se lui diventa campione del mondo fa il giro con la bandiera del Veneto. Ecco, se fosse vero che lui si è drogato, è una fortuna che lui non abbia vinto il campionato del mondo, ed è una fortuna che lui non vada in giro con la bandiera del Veneto, perché noi non sappiamo che farne di elementi di questo tipo. E elementi di questo tipo sono elementi che invece di fare il bene del Veneto o fare il bene dello sport, sono soltanto elementi totalmente negativi, fermo restando che uno è innocente fino a prova contraria. Ecco, adesso parliamo di un altro argomento, parliamo del fumetto Tex Wheeler, che penso che, se non tutti conoscono, la maggior parte dei radioascoltatori conosce, anche se brevemente, perché si potrebbe fare un saggio di 3-4 volumi. Il fenomeno Tex è un fenomeno che ormai dura da 60 anni, ci sono innumerevoli, ormai siamo a quasi 600 volumi del fumetto, adesso c'è anche una nuova pubblicazione che è Tex a colori, e c'è sempre un successo che non ha riscontro in nessun altro fumetto italiano, o comunque forse direi anche europeo, per non dire mondiale, se noi andiamo a escludere Topolino. Ecco, io dico che ci saranno delle ragioni perché Tex sia così in auge, e la gente comune, non solo la gente comune, ma anche la grande maggioranza della gente si riconosce in lui. Ecco, la caratteristica di Tex è la caratteristica fondamentale. Lui semplifica tutti i problemi che sono complessi, cioè è l'esatto contrario di quanto fa uno Stato, e quanto in particolare fa lo Stato italiano. Lui semplifica, lui è uno che lotta contro la burocrazia, lotta contro il statalismo, lui è rude ma estremamente giusto, nel senso che lui difende sempre e comunque i deboli, tanto è vero che lui, oltre a essere un ranger, è anche capo della tribù di Navajo. Lui, praticamente, essendo capo della tribù di Navajo, è capo di una tribù di indiani che sono tiranneggiati dall'uomo bianco, sono tiranneggiati da Washington, dal cosiddetto Grande Padre, e lui è costretto continuamente a lottare per difendere questi suoi, diciamo così, amici, ma queste tribù, ma non solo le tribù, ma lui difende anche la gente che viene diciamo così tiranneggiata dai ricchi proprietari fondiari, dai ricchi allevatori, da tutta quella gamma di persone che diciamo così vivono alle spalle della gente, ma vivono soprattutto alle spalle della povera gente. Tex è, diciamo così, il difensore, è il comunista dei fumetti. Perché? Perché lui è sempre dalla parte dei poveri, dei disgraziati, di chi è costretto a lottare continuamente, non per vivere, ma nella maggior parte dei casi per sopravvivere. Questo è il Tex, quindi il Tex nella sua essenza sociale. Poi in un famoso episodio della voluminosa cioè nei voluminosi volumi che di Tex, vorrei fare una citazione di Tex. Lui parla con una signora che sta per avere un figlio, e lei, la signora, è preoccupata perché il figlio possa sopravvivere e abbia un minimo di decente rapporto economico, di sussistenza economica per vivere. E lui, Tex, le risponde così: "Non, signora, il figlio che sta per nascervi ha diritto a avere altre cose oltre al sopravvivere. Ha diritto di vivere libero in un paese libero. Forse questa sarà la cosa più importante per lui." Qui abbiamo compreso l'essenza di Tex: vivere libero in un paese libero. Questo è quanto lui afferma. E vivere libero in un paese libero significa soprattutto che non ci sia lo Stato centralista, che interviene su tutto, non tanto per difendere i più deboli, perché questa dovrebbe essere la funzione dello Stato, difendere i più deboli, mentre nella saga di Tex generalmente lo Stato interviene non per difendere i più deboli, ma soprattutto per reprimere, comprimere e tiranneggiare i più deboli. Ecco, la sinistra, che non capisce effettivamente niente, questa sinistra che è incapace di dare giudizi, di comprendere i grandi processi che ci sono all'interno della società civile, quella sinistra che è snobistica, che mangia con le posate d'argento e beve sui bicchieri di cristallo, quella sinistra che che ha abbandonato qualsiasi tentativo di difendere gli elementi deboli, tanto è vero che la dimostrazione che la sinistra non è più in sintonia col popolo, non è più in sintonia con le classi meno ambienti, non è più in sintonia con il sentire, con le necessità del popolo lavoratore, del popolo che deve sbarcare il lunario. È una sinistra che ha consegnato il paese Italia nelle mani di Silvio Berlusconi. Chi è che ha consegnato gli italiani nelle mani di Silvio Berlusconi, se non la sinistra? La sinistra che la sua unica preoccupazione è quella di fare concerti, coi soldi naturalmente nostri, di indignarsi perché la gioventù va nei fast food, perché la gioventù magari va a mangiare una pizza, perché effettivamente quella sinistra, quelli intellettuali, quel culturame di sinistra, no, che vive alle spalle del popolo lavoratore, ha perso completamente la sintonia con il popolo. E quindi questa, teniamo presente, che a me mi fa ridere, forse l'ho già detto un'altra volta, ma la Livia Turco, quando qualche giorno fa alla trasmissione di La 7, Tetris dovrebbe essere, hanno fatto vedere Corona e lei è urlata come una pazza, si è indignata, ha detto che lei non parla con Corona perché Corona fa parte del ciarpame dei velini o delle veline, e che lei parla con gli operai, con la classe operaia, lei parla col popolo. E dopo 3-4 giorni sul Sole 24 Ore c'è stato un sondaggio dove che attorno al 55-50% del popolo, degli operai erano con Silvio Berlusconi. Il partito, la sinistra, che dovrebbe essere la rappresentanza, rappresentare i lavoratori, rappresentare il popolo, rappresentare chi vive del proprio lavoro, aveva il 24-25% del gradimento degli operai. Quindi questa sinistra, che naturalmente lei vede anche ovviamente Tex, voi parlate di Tex alla sinistra e vedrete cosa vi dice. Voi pensate a quello che ha detto di Rambo, no? Rambo 1, diciamo, sostanzialmente, quando che tutti quanti si sono indignati eccetera, non capendo il messaggio che lanciava Rambo alla gente, no? E questa è una sinistra che deve sparire nello spazio siderale, sparire completamente, e il nostro dovere di patrioti veneti è di costruire una società che nulla ha a che vedere con questa sinistra, che nulla ha a che vedere con questo Stato italiano, ma costruire un sistema sociale dove i più deboli siano cautelati, perché ognuno abbia secondo i propri meriti. Qua non siamo durante il comunismo, cioè si dice che il comunismo è ognuno secondo i propri bisogni, ma noi pensiamo che in questa fase ognuno secondo i propri meriti. Quindi uno deve impegnarsi per costruire la società, costruire una società nuova basata su regole nuove, dove che il ciarpame della sinistra che ci ha portato che ha portato l'Italia a questi risultati debba sparire, completamente sparire. Ecco, rifacciamo l'appello perché nessuno vada a votare a queste elezioni, perché nessuno dia credibilità e dia autorevolezza a uno Stato che ci ha completamente messo nelle condizioni in cui siamo adesso.